Benvenute a tutte e tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, una donna coraggiosa che visse e morì durante la Rivoluzione francese. Se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, 54esima puntata di I Amazones Radio. Ricominciamo con il nostro sesto ciclo. Il sesto ciclo è quello infinito perché parliamo di musica e di donne. E quest'oggi parliamo di una dea, di una grandiosa icona della musica in generale, non soltanto della musica soul, blues, jazz.
Parliamo di Janis Joplin.
Esattamente, quindi quest'oggi la puntata è tutta per lei.
Allora, io direi di iniziare con subito un brano suo. Cosa ne pensi?
Mi sembra un'ottima idea, così sentite la voce meravigliosa di Janis Joplin, che immagino e spero che chiunque conosca, con un brano Intruder del 1967 del suo primo album Big Brother and the Holding Company, che era la band che si portò dietro per qualche anno. Quindi voce di Janis Joplin in sottofondo e poi a tutto volume, e ci sentiamo qua fra pochissimi minuti.
Ecco l'energia travolgente di Janis Joplin, la sua voce inconfondibile, graffiante, gridata.
Assolutamente inconfondibile, ti vibra nelle orecchie, nel cuore, nell'anima, nel cervello, in ogni parte del corpo. Ce l'abbiamo nel sangue, Janis Joplin. Allora, quindi, come abbiamo detto, la giornata è tutta per lei, questo pomeriggio di passione di I Amazones è per Janis Joplin, che abbiamo sentito adesso, proprio adesso, con Intruder, uno dei primi, appunto, delle sue prime canzoni, dei suoi primi pezzi del primo album del 1967. Chi era Janis Joplin, però?
Allora, Janis Joplin aveva un nome in più, era Janis Lynn Joplin, è appunto un'icona assoluta del soul, blues, rock, in attività dal 1962 al 1970. Allora, lei nasce in Texas nel 1943 e morirà giovanissima a 27 anni nel 1970, tra l'altro un'età simbolica, perché a 27 anni è morta Amy Winehouse, prima ancora 25 anni fa è morto Carl Kurt Cobain, quindi un'età maledetta.
Jimi Hendrix, no?
Mi sembra pure. Allora, nasce in Texas, sua madre è impiegata in un college, suo padre è ingegnere della Texaco, quindi una famiglia abbastanza benestante. Da adolescente inizia subito a cantare nel coro cittadino e amava molto il disegno, tra l'altro. Fin da ragazza inizia a essere bullizzata per il suo aspetto non particolarmente avvenente e di questo soffrirà moltissimo, anche se poi ben presto inizierà ad avere successo, inizierà ad avere amanti di ambo i sessi, perché lei era apertamente bisessuale, e quindi diciamo che questi ricordi dell'adolescenza dovettero sicuramente abbandonarla a un certo punto, però è giusto dirlo. Allora si avvicina subito al blues e fin da ragazza ascolta Bessie Smith e Big Mama Thornton, che disse di Janis Joplin: quella ragazza prova le stesse cose che sento io.
Esatto, quindi di nuovo ritroviamo la sorellanza, questo legame non soltanto di tipo musicale ma anche, possiamo dire, spirituale e di sesso, per il fatto che sentiremo la canzone successiva, Intruder, che avete appena sentito, in cui Janis Joplin, meglio di molte altre, riesce a capire e mettere anche in parole questo senso di insoddisfazione, ma soprattutto questo senso di alienazione e vero e proprio, come dire, senso di perdita di sé, di non essere esseri umani completi, di essere perdenti appunto nella vita, ma perché gli uomini così hanno voluto. Quindi, come ha detto Cristina poco fa, Janis Joplin fin da piccolissima era stata bullizzata per il suo aspetto fisico, era stata chiamata brutto uomo, l'uomo più brutto del mondo e cose del genere, veniva chiamata freak, creep, nigger lover, quindi amante dei negri. Quindi di nuovo ricordiamoci, parliamo sempre del Texas negli anni 50, quindi decisamente non un po' sconosciuto per essere assolutamente antirazzista e pro neri e nere. Janis Joplin invece fin da piccola, pur arrivando da una famiglia benestante, aveva subito ogni tipo di discriminazione. Lei, che fin da piccola però queste persone cosiddette anche creep, freak, nigger, che però non useremo più avanti perché chiaramente non avrebbe senso farlo, soprattutto non per Janis Joplin, che onoriamo oggi e celebriamo con la sua voce spaziale, aveva cercato appunto di trovare un legame e un contatto d'amicizia con tutti coloro che erano considerati gli outcasters della società, quindi le cosiddette minoranze, non soltanto di tipo etnico o per il colore della pelle, ma anche omosessuali, e lei appunto entrerà a far parte della famiglia gay, lesbica, bisessuale, e di coloro che non venivano considerati come dire il punto cardine della società per poter essere considerati vincitori. Ma direi che vi facciamo sentire questo pezzo, che è Woman is Losers, molto slengato ma con una sua voce favolosa, e poi dopo torneremo qui per leggervi qualche frammento di questo brano e capirete come fosse lucida Janis Joplin nel ritrarre la donna all'interno della società, non perché così fosse, ma perché così l'uomo aveva deciso dovesse essere. Janis Joplin. Woman is losers. Save on top.
Ed ecco, ancora in sottofondo, adesso è finito, questo brano del 1967 che si intitola Le donne sono perdenti. Perché sono perdenti per Janis Joplin?
Allora, le donne sono perdenti per Janis Joplin non perché, come detto prima di mandare questo grandioso pezzo che avete sentito, non soltanto a livello appunto di voce ma anche a livello musicale è assolutamente sconvolgente, soprattutto sì, ti fa veramente ballare, ti fa sentire il sangue bollire nelle vene, ma perché Janis Joplin si rende conto, essendo stata bullizzata da bambina e diciamo che non è che da donna adulta le cose siano andate chissà quanto bene, l'abbiamo visto anche con tutte le altre artiste, ma con tutte le altre donne in generale che nel corso della storia, ma anche per noi stesse vale la stessa cosa, è proprio perché siamo nate femmine veniamo considerate perdenti, veniamo considerate coloro che non potranno mai essere on top, come dice Janis Joplin, come invece sono gli uomini, perché per gli uomini nel patriarcato è scritto, così è deciso e la struttura è stata formata, che gli uomini debbano essere in cima alla piramide, le donne sotto, e pensare che il loro posto sia sotto, quindi non possano ambire ad altro. E lei in questa canzone infatti dice anche che gli uomini non solo finiscono sempre ad essere in cima a tutto quanto, ma che gli uomini sono quelli che vengono a bussare alla tua porta, fingono appunto di essere interessati a te e poi ti trattano in una maniera deplorevole, ti maltrattano, abusano di te, ti usano in tutte le maniere possibili, ti lasciano quindi ferita e senza forze e poi se ne vanno e sbattono la porta. Quindi di nuovo ha ben riconosciuto Janis Joplin come funziona il patriarcato e come di nuovo le donne, come dimostra lei stessa nella sua esistenza anche non di musicista, quindi nella sua esistenza tout court, che le donne in realtà perdenti non sono, ma gli uomini vogliono che siano e gli uomini vogliono che le donne pensino di esserlo, insomma.
Allora, continuiamo a raccontare la storia di Janis Joplin. Abbiamo visto come nasca nel Texas da madre impiegata e padre ingegnere, quindi una famiglia benestante. Si diploma al liceo nel 1960 e si iscrive all'università, ma non la concluderà mai perché il successo verrà a bussare la sua porta. Allora, vediamo come raggiunge il successo Janis Joplin. Allora, nel 1965, quindi 5 anni dopo il diploma, comincia a esibirsi nei locali e a registrare dei brani in casa col futuro chitarrista dei Jefferson Airplane. E a un certo punto, grazie alla sua fantastica voce, alla sua presenza scenica e al suo destino di grande artista, viene notata da un impresario musicale, ecco che Janis va in California a San Francisco, dove nel 1967 pubblica il primo album, aiutata da un gruppo da cui abbiamo tratto il primo brano che avete ascoltato, Intruder, e l'album è Big Brother and the Holding Company, appunto.
Esatto, che è il nome della band, il nome dell'album. Anche Woman is Loser in realtà fa parte dello stesso album.
Ok. Allora, e poi sempre nello stesso anno partecipa al Festival Pop di Monterey, dove trionfa con una cover di Big Mama Thornton.
Esatto, cover che ritroveremo durante la puntata, o quantomeno ne riparleremo, di lei e di questo suo rapporto con le grandi voci delle donne nere, delle musiciste del blues, del soul e del jazz. E un'altra cosa che volevo aggiungere era che sì, nel 1967 Janis Joplin pubblica questo album con questa band che poi lascerà nell'arco di anni successivi per fare una carriera che si può definire solista, anche se in una maniera o nell'altra, così come quella di Sister Rosetta Tharpe, pur supportata spesso da altre band, insomma, lei ha creato la sua musica, ha creato se stessa come musicista, come personaggio. Già nel 1962 quello che volevo dire dire appunto che nonostante l'album primo sia del 67, lei era riconosciuta come She Dares to Be Different, quindi colei che aveva l'audacia di essere diversa. Di essere diversa perché, come l'abbiamo visto anche nella scorsa puntata su Patsy Cline, lei non si lasciava dire o fare quello che gli altri volevano, era lei che si imponeva, e si imponeva anche sul palco con un carisma esagerato, ma voglio dire, basta anche sentire soltanto una sua intervista degli anni 60 per capire che razza di donna fosse meravigliosa Janis Joplin, e di come non solo facesse colazione con il Jack Daniels,
no,
come...
con il Southern Comfort.
Sì, quello era il suo preferito, ah. Però sai che si ricorda sempre che lei si facesse anche la colazione col Jack Daniels.
Ah, ok.
Però
sì,
giustamente ricorda che il suo alcolico preferito, insomma, era un altro. Ad ogni modo, dicevo, nel 1962 già si diceva di lei che aveva l'audacia di essere differente, perché lei si era presentata a un concerto completamente scalza, perché così se la sentiva, e aveva un paio di Levi's addosso abbastanza larghi perché erano quelli che la facevano sentire comoda, e quindi poi aveva iniziato a cantare facendo una performance, tra l'altro in quel momento folk, dimostrando di nuovo quindi la sua ecletticità anche nel riuscire a cantare generi differenti e imporsi come meravigliosa star poliedrica quale fosse.
Allora, noi vi proponiamo adesso un brano che anche ricorda la ricerca storica proprio musicale di Janis Joplin, perché è una canzone sulla libertà degli anni venti che viene riproposta appunto da Janis Joplin ed è Down on Me.
Oggi già si faccio lo scherzetto, oggi gioco col mixer. Ecco, tutti questi applausi sono ovviamente per Janis Joplin.
Assolutamente, lei che di applausi ne ha presi tantissimi perché ha partecipato, abbiamo detto, al Festival Pop di Monterey nel 1967, poi ha partecipato al Festival di Woodstock, famosissimo, era una delle artiste che si esibirono sul palco, e anche al concerto in memoria di Martin Luther King, per cui lei ha attraversato un'epoca, pure nella sua brevissima vita, sempre con un occhio di favore alle minoranze segregate, disprezzate, isolate dalla società, eccetera, eccetera, e per cui lei si può dire proprio un emblema del movimento hippie, abbracciò apertamente l'ideale peace and love del movimento hippie ed è una delle sue rappresentanti anche nel look.
Sì, decisamente, insomma, per iconografia bisogna anche ammettere questa cosa qui. Per quanto riguarda invece il suo amore spasmodico per le grandi icone del blues e del jazz, non si può altro che rimenzionare il suo appunto legame con Bessie Smith, che a brevissimo sentiremo. Bessie Smith, di cui abbiamo parlato anche nelle scorse puntate e abbiamo fatto ascoltare almeno 2 o 3 volte, immagino, che è, insomma, è una delle cantanti più popolari e talentuose dal punto di vista del genere blues e jazz, lo fu appunto negli anni 20 e 30, sua maestra fu May Rainey, con cui tra l'altro ebbe una relazione, l'avevamo detto, ma sapete che a me il lesbismo piace sempre raccontarlo ogni volta e ripeterlo. E quindi questo suo amore per Bessie Smith, con questa voce anche lei graffiante e potente, Bessie Smith, che ricorderei aveva fatto più di una canzone su quanto fosse bello bere, cosa che decisamente apprezzava anche Janis Joplin.
Beh, alla grande.
Alla grande, sì. Che però ci ricorda anche come le ferite subite, non soltanto fisiche, ma proprio psicologiche e spirituali, che durante tutta la sua breve esistenza continuò a subire Janis Joplin, quindi l'essere stata bullizzata, l'essere considerata appunto alla stregua di un essere che non merita neanche di vivere perché non sei bella, perché un maschio non ti scoperebbe mai, queste cose qui appunto se le portate dentro e comunque in una maniera o nell'altra le ha portate con sé per tutta la sua vita, come dire, certe ferite, così come l'acne che l'aveva un po' distrutta durante l'adolescenza, rimangono come cicatrici nel caso specifico degli altri abusi all'interno di sé, nel suo petto e nelle sue membra. Ma ora ci sentiamo questo bel pezzo di Bessie Smith e poi ci sentiamo la versione invece fatta da Janis Joplin, che come avete notato anche col pezzo Down on Me amava tanto gli anni 20 esattamente come noi.
Allora ci ascoltiamo Bessie Smith con Black Mountain Blues del 1930.
Back in Black Mountain, a child will smack your face. Back in Black Mountain, a child will smack your face. Babies crying for liquor and all the birds sing bass. Black Mountain people are bad as they can be. Black Mountain people are bad as they can be. They use this gunpowder just to sweeten their teeth. Homes in Black Mountain can't keep a man in jail. Homes in Black Mountain can't keep a man in jail. If the jury finds them guilty, the judge will go they bail. Had a man in Black Mountain, sweetest man in town. Had a man in Black Mountain, the sweetest man in town. He met a city gal and he throwed me down. I'm bound for Black Mountain, me and my razor and my gun. Lord, I'm bound
bound for Black Mountain, me and my razor and gun. I'm gonna shoot him if he stands still and cut him if he runs. Down in Black Mountain, they all shoot quick and straight. Down in Black Mountain, they all shoot quick and straight. The bullet'll get you if you start to dodge in too late. Got the devil in my soul and I'm
full. Io rigioco col mixer. No, vabbè, siamo verso la fine della canzone, quindi il mio giochetto secondo me non sta funzionando. Vabbè, vi facciamo sentire ancora qualche secondo di Bessie.
I'm out here for trouble, I've got the Black Mountain blues.
E rieccoci. Allora, stiamo parlando, per chi si fosse appena connessa o connesso, di Janis Joplin, quindi oggi il palco e la puntata sono tutte per lei, ma nello specifico effettivamente direte: ma io ho appena girato e sto sentendo Bessie Smith, ma che sta succedendo? Allora, abbiamo detto poco fa che Bessie Smith, icona meravigliosa della musica blues, che ebbe grandissimo successo negli anni 20 e 30, questo pezzo che avete sentito è del 1930, era un esempio, era un'icona, era, come si può dire, una madre simbolica per Janis Joplin, che fu amante degli anni 20 e 30, fu amante del blues e, nonostante la sua musica potremmo insomma concordare che sia rock pesante per certi versi, si può anche concordare che tutte queste sorte di influenze blues e jazz siano molto evidenti. Bessie Smith, tra l'altro, non fu soltanto, come dire, una vera e propria icona per Janis Joplin e una madre simbolica, come detto, ma fu anche ballerina, fece vaudeville, fu mima e, esattamente come Janis Joplin, di cui abbiamo detto prima, non aveva paura di essere audace e di essere diversa, appunto entrambe hanno anche in comune questa cosa qui, perché Bessie Smith, esattamente come farà Janis Joplin giusto qualche anno dopo, non cioè, come dire, riusciva a dare il meglio di sé sul palco, ad essere assolutamente camaleontica anche nel modo di muoversi, di ballare. Una volta era andata con una piuma di struzzo in testa, quindi era una donna che sapeva divertirsi, un artista che sapeva anche, come dire, attirare il pubblico a sé e lasciarlo incollato davanti appunto al palco o alla radio, se appunto la sentiva il suo disco. E lo stesso farà Janis Joplin giusto un po' di anni dopo.
Sì, tra l'altro Janis Joplin amava talmente Bessie Smith che a proprie spese le comprò una lapide più dignitosa al cimitero, proprio perché pensava fosse inconcepibile, vergognoso che un'artista così famosa nel passato, un simbolo assoluto del blues e tra l'altro un esempio per tutti i neri, tra l'altro, per cercare di migliorare le proprie condizioni e ottenere il successo, fosse dimenticata e fosse negletta in questa maniera. Quindi le comprò la lapide al cimitero.
Esatto, e ci ricorda di nuovo come la sorellanza e il legame fra le donne possa essere assolutamente potentissimo, e come le donne, nonostante ci venga continuamente detto che siamo rivali per natura, una natura ovviamente creata ad hoc dagli uomini per, come dice Janis Joplin, farci considerare losers, quindi perdenti nella vita e come donne in senso assoluto, invece non fu così. Le donne, anzi, come l'abbiamo visto anche l'altra volta con Patsy Cline, si sostenevano a vicenda, non soltanto in spirito ma anche concretamente a livello economico, e non è un caso che quindi Janis Joplin avesse deciso, arrivata al successo, di pagare di sua tasca una lapide che meritasse appunto di essere chiamata la lapide di Bessie Smith.
Sì, e vi facciamo infatti ascoltare proprio la cover del brano che abbiamo appena ascoltato, Black Mountain Blues, di Janis Joplin, quindi una cover della sua amata Bessie Smith con Black Mountain Blues.
If you ever heard me sing, if any of you have, you've heard me sing it, because I sing it every time I sing. It's called Black Mountain.
rieccoci. Sempre qui in sottofondo con questa cover di Patsy Smith, performata da Janis Joplin.
Direi che la interpreta parecchio bene.
La interpreta parecchio bene, si vede proprio che il legame di amore c'era a livello appunto canoro ed esistenziale con Bessie Smith, che ahimè ovviamente era già morta al tempo. Canzone che vi abbiamo proposto in una versione live, motivo per cui l'audio non è dei migliori, ma tenevamo a farvi sentire l'intro in cui è proprio Janis Joplin che prende parola e ci dice che lei quando canta, se la sentite cantare, se la sentivano cantare, lei cantava sempre questa canzone. Quindi come a dire che il suo vero e proprio come dire desiderio di diffondere Bessie Smith, di diffondere la voce di Bessie Smith nella sua personalissima interpretazione, era parte integrante di sé e di come la matrice blues sia decisamente il perno che poi ha portato Janis Joplin a diventare anche la rockstar psichedelica quale conosciamo. Allora, andiamo avanti, diciamo ancora qualcosina e poi vi facciamo invece sentire un'altra grande icona di Janis Joplin, quale Big Mama Thornton.
Allora, dunque, più che altro possiamo dire che nel 1969, proprio all'apice del suo successo, un anno prima di morire, fu schedata e denunciata dalla polizia per disturbo dell'ordine pubblico e linguaggio volgare osceno tenuto sul palco. E poi alla fine lei fu scagionata da queste accuse perché secondo la legge lei esercitava semplicemente la libertà di espressione, per cui ecco un'altra immagine sua di artista in un qualche modo maledetta. E all'epoca mi viene in mente tutti gli scandali che faceva Jim Morrison sul palco, e che la proposta "adesso mi spoglio, mi volete vedere nudo", eccetera eccetera. E niente, quindi ebbe questa piccola avventura con la polizia, pure lei, che fa molto rock and roll, direi.
Fa assolutamente molto rock and roll. Ma un'altra cosa che forse non molti di voi sanno, visto che hai proprio citato Jim Morrison, c'è una certa differenza, e lo sappiamo, ne parliamo ogni volta che possiamo quando facciamo un'analisi di tipo femminista, di come il comportamento delle donne sia visto in maniera diversa nonostante facciano quello che fanno gli uomini, o quando fanno ciò che fanno gli uomini, quindi quando cercano di come dire resistere al ruolo imposto di moglie, madre, o nello specifico anche quello di puttana, di donna di facili costumi, così considerata, per il fatto di voler vivere liberamente la propria sessualità. E Janis Joplin, che da piccolina, l'abbiamo detto, venne vessata in tutte le maniere possibili perché non sei sessualmente attraente, quando poi iniziò a dire "andate tutti un po' a fanculo, fondamentalmente io sono io e valgo e non sono una merda in questo mondo schifoso", e quindi a vivere anche con più serenità la sua sessualità e anche il suo desiderio, quindi innanzitutto di amore, perché bisogna anche ricordare questo, perché Janis Joplin, poi arriverà la perla lesbica più tardi, cercava appunto un determinato tipo di affetto e non quindi quello che gli uomini ricercano, e quindi lo svuotarsi le palle fondamentalmente. Janis Joplin non si doveva svuotare le palle, ma cercava altro. Allo stesso tempo, ritorno a Jim Morrison perché come mio solito se no vado a fare il giro dell'oca, Jim Morrison, che aveva visto una Janis Joplin sempre così molto espansiva sul palco, così esuberante, che andava scalza, così libera, aveva, come fanno molti uomini ahimè, pensato che ma allora è una che insomma è facile che voglia fare sesso con me, cose del genere, e ci provò con lei dicendo "vabbè dai, insomma, allora lo facciamo", e Janis Joplin gli disse "no, devi starmi lontano, ma chi cazzo ti credi di essere?" Quindi cosa che non si sa, però di nuovo per ricordarci come essere donne maledette e uomini maledetti, o artisti e artiste maledette e maledetti, sia cosa diversa, ahimè, perché di nuovo il patriarcato non perdona mai, non importa il contesto, sono sempre sotto contesti all'interno della meravigliosa società strutturata in una maniera che ci dice che noi donne dobbiamo fare silenzio, e Janis Joplin silenzio non lo faceva mai.
Sì, Janis Joplin però pare abbia detto di sì a Leonard Cohen e anche a Jimi Hendrix, niente meno.
Niente meno.
Ebbe questi flirt.
Ad ogni modo, direi che invece adesso vi facciamo sentire un altro pezzo, un pezzo che chi ascolterà dirà che strano, ma l'ho già sentito. E vi diremo sì, l'avete già sentito perché qualcun altro glielo rubò a Big Mama Thornton, grande icona appunto anche lei della musica blues e grande esempio da seguire per la fantastica Janis Joplin. Ve lo facciamo ascoltare, vi diciamo il titolo così fondamentalmente penserete ah sì ok, era quella la canzone, e poi vi diciamo chi è Big Mama Thornton.
Con Hound Dog del 1952, Big Mama Thornton.
Cazzo di voci, ma sono favolose. Avete capito che canzone è? È Hound Dog. E Hound Dog, vabbè, ve l'abbiamo già detto effettivamente il titolo. In questa versione di Big Mama Thornton, che è la versione originale, teniamo a ribadirlo, si sente fortissima la, appunto, il contesto e il genere blues, quindi che si mescola però a un rock assolutamente prepotente. Sarà 4 anni dopo che però questa canzone otterrà un successo clamoroso, perché la canterà niente po' di meno che il mitico rubatore di
Elvis Presley.
Esatto, Cri, proprio lui. Proprio lui, che aveva anche ascoltato, l'avevamo detto la scorsa puntata, Sister Rosetta Tharpe, e appunto lui anche insieme ad altri viene considerato colui che ha creato il rock and roll, ma sappiamo che ci sono sempre delle donne, nel caso specifico delle donne nere, dietro alla musica migliore che ci sia. In ogni caso, 2 parole su Big Mama Thornton, grande icona ma poco riconosciuta anche rispetto a Bessie Smith, Billie Holiday e tante altre. Purtroppo non ebbe il successo clamoroso che avrebbe dovuto invece avere. Anche lei del sud dell'Alabama, a 14 anni si ritrova senza la mamma, si trasferisce in Georgia, quindi passa da uno stato razzista a uno ancora più razzista, e lei inizia, che cantava già in chiesa perché la madre cantava in chiesa, perfeziona le sue doti vocali e esattamente come la mitica Sister Rosetta, che suonava il piano e la chitarra e anche la chitarra elettrica, non solo quella classica, anche lei era polistrumentista. Infatti suonava anche la batteria e suonava l'armonica. vita.
Niente meno.
Niente meno, assolutamente sì. Big Mama Thornton, che come abbiamo detto e continuiamo a ribadire, insieme a Bessie Smith è una delle due donne, delle due artiste che più hanno influenzato la musica e l'esistenza di Janis Joplin.
Sì, e tra l'altro Big Mama Thornton, non mi ricordo se l'abbiamo detto all'inizio, ma in caso lo ripeto non c'è nessun problema, aveva detto di Janis Joplin: quella ragazza quando canta prova le stesse cose che provo io, per cui un grande riconoscimento.
Esatto, penso tu l'avessi detto e giustamente hai fatto bene a ripeterlo, perché bisogna anche ricordare di nuovo quando questo bel legame di sorellanza e di riconoscimento personale fra le donne esiste, bisogna assolutamente dirlo, bisogna assolutamente diffonderlo, perché ricordiamoci, donne, ragazze e bambine, se facciamo gruppo tutte insieme, questo mondo lo, come dire, lo ribaltiamo e non siamo più le perdenti che gli uomini vogliono che noi siamo, o soltanto la moglie di, la fidanzata di, la ragazza di, la batterista di, eccetera eccetera eccetera. Allora adesso invece vi facciamo sentire un altro bel pezzo, che è di nuovo una cover che Janis Joplin propone di Big Mama Thornton, e ritorniamo qua subito perché il tempo come al solito è tiranno. La sentite? Sta per iniziare, eh? Quindi ora si vede.
Rieccoci nella nostra puntata su Janis Joplin, la sentiamo ancora, ma io non la sento più, vagamente in sottofondo.
Amplifon per Cri, no, sto scherzando, è che proprio passa la canzone. Ok, la sentiamo ancora un po' in sottofondo, la canzone è molto lunga, nella rivisitazione di Janis Joplin, di questo pezzo di Big Mama Thornton, che appunto è un pezzo fantastico, che è Ball and Chain. Pezzo fantastico che ci ha permesso di sentire nuovamente la voce graffiante di Janis, che sembra veramente, non so, raccontarci storie su storie attraverso un grido e basta, senza aver dire nemmeno una parola.
O i suoi sussurri rocchi pazzeschi.
Sta donna meravigliosa, mamma mia. Ma perché non abbiamo un Jack Daniels davanti? No, l'altro, come si chiama?
Southern Comfort.
Southern Comfort, adesso chiediamo qua al bar, al bar di Via Balta se hanno il Southern Comfort.
A me il whisky non piace, purtroppo.
Ma neanche a me, prima lo teniamo qua vicino, fingiamo, oppure chiediamo un bel tè, ci buttiamo due cubetti di ghiaccio e boom, fingiamo anche noi di essere come Janis, di essere due donne differenti che hanno l'audacia di esserlo fingendo di bere appunto ciò che non beviamo. Ma basta minchiate, torniamo a parlare di Janis Joplin.
Allora, facciamoci un po' i cazzi privati di Janis Joplin.
Le uvaglie private
di Janis. Piace tanto andare a indagare sugli amori, eccetera eccetera. Abbiamo detto fu apertamente bisessuale, tra i suoi amori etero abbiamo Leonard Cohen e Jimi Hendrix, forse amori un po' una parola
sì,
grossa. Abbiamo il momento che Giorgia tanto attende ogni puntata, quella sul gossip lesbico, perché Janis Joplin fu amante, amica di una tale Peggy Caserta, che era una groupie, cioè una di quelle donne che giravano attorno ai gruppi, attorno agli artisti musicali.
Una fan sfegatata, insomma.
Una fan sfegatata e anche una spacciatrice di lusso, proprio in un'epoca, gli anni 60, in cui tutti gli artisti musicali si strafacevano della qualunque. Era il tempo dell'LSD, di tutte le droghe sintetiche, dell'eroina, della una cocaina, non so, anche quella si facevano, però non era
quella
ancora,
era più anni 80,
era più
dai.
Anni 80,
però sì,
proprio
tra l'altro poi
alcol,
sì sì sì, assolutamente sì. Poi una cosa che magari non si sa è che gli stessi Beatles di acidi vari se ne sono fatti e come, nonostante appunto fra i due gruppi inglesi sono i Rolling Stone ad essere considerati quelli più maledetti, fondamentalmente.
Beh, però uno marcio più di Keith Richards io non ne ho mai visti. Cioè, francamente secondo me i Rolling Stone li battevano un po'.
E chi lo sa, e chi lo sa. Ad ogni modo torniamo al gossip lesbico, quello che a me piace tantissimo, che non è soltanto gossip lesbico, perché ci fa anche comprendere, come abbiamo detto già all'inizio, come ho ripetuto e dico spessamente, che appunto Janis Joplin, al di là del ritratto che ne è stato fatto, sì, sicuramente ha cercato di vivere una sessualità più libera possibile. Poi arriva il marchio del patriarcato che, se vivi la tua sessualità come donna in maniera libera, allora sei una puttana, sei quella che la dà a destra manca, eccetera. Invece lei prendeva a destra manca, che è diverso, ma prendeva in senso non patriarcale maschile. Ma Janis Joplin, soprattutto per quanto riguarda le sue relazioni con le donne, cercava anche, ovviamente, giustamente, un amore, un sostegno reciproco, una stima reciproca. Abbiamo visto come non è un caso che le due star della musica blues e della musica in generale che più lei amava e stimava erano donne, quindi Big Mama Thornton e Bessie Smith, e lo stesso accadde durante la sua vita. Hai fatto bene a citare la mitica Caserta, in quanto Peggy Caserta ci dirà tra l'altro pochi anni fa che secondo lei, ne è sicuramente sicura, Janis Joplin non è morta di overdose. Sicuramente la sera in cui è morta si era fatta di qualcosa, sì, ma quando è stata trovata nella sua camera d'albergo aveva in mano una sigaretta e un pacchetto ancora pieno, il che significava che era uscita appunto dalla stanza per andare al distributore di sigarette e cioccolatini, non lo so cosa avessero negli Stati Uniti tutto insieme. Ad ogni modo, lei diceva, non è possibile che lei fosse morta per overdose, perché se no, se era in overdose non sarebbe mai riuscita ad uscire dalla stanza a prendere le sigarette ed accendersene una. Quindi lei, secondo di lei, vabbè, l'italiano ciaone, secondo lei è possibile, molto probabile, che Janis Joplin fosse tornata in camera, avesse, visto che portava molto spesso dei tacchetti con un tacco piramidale, quindi non una roba veramente comoda, fosse scivolata e avesse battuto quindi il naso rompendoselo, e quindi rompendosi il naso ed essendo di fatto abbastanza piena di droga nel corpo e nel sangue, insomma, essere morta soffocata, quindi non essere morta esattamente per l'overdose ma per una serie di conseguenze. Ad ogni modo, di nuovo, volevo tornare alla questione di perla lesbica della giornata, di Janis Joplin. Oltre a questa relazione con Peggy Caserta, ebbe un'altra relazione, ma in realtà ne ebbe anche altre, diciamo quelle che sono più note. Una l'ebbe nel 1963, quindi prima del grande successo, ma già al tempo, diciamo, che abusava abbastanza di alcol e droghe, con questa donna afroamericana chiamata Jewy Taker, con cui ebbe questa relazione d'amore molto passionale, molto forte, ma che terminò perché Jewy Taker, a differenza di Peggy, non era molto intenzionata a farsi di droghe e la droga non le piaceva, e quindi questa relazione era diventata un pochino troppo complicata per lei. Però vedo che il tempo è veramente tiranno, quindi dopo la mitica perla lesbica e il fatto che ci ricorda che Janis Joplin era sì un'artista maledetta, una donna dalla voce spaziale meravigliosa, ma era anche una donna che ricercava la stima e l'amore di altre donne, non soltanto quindi a livello musicale. Ci sentiamo però un bellissimo pezzo di Janis Joplin, un pezzo del 1969,
che è Cosmic Blues.
Un pezzo che sicuramente chi conosce Janis Joplin, o anche chi l'ha sentita solo nominare, avrà almeno sentito una volta nella vita. Cosmic Blues.
Eccoci qua, siamo arrivati alla fine del nostro racconto sulla vita di Janis Joplin e anche della nostra puntata. Resta di dire soltanto che il 4 ottobre del 1970 Janis Joplin fu trovata morta a 27 anni nella stanza di un hotel a Los Angeles e l'autopsia rivelò, almeno secondo le fonti ufficiali, che si trattò di un overdose di eroina. Ha detto Giorgia prima che la sua ex amante Peggy Caserta sostiene invece che sia stata una caduta accidentale, unita al fatto che fosse strafatta già di suo di varie sostanze. Però la versione ufficiale è la sua morte per overdose di eroina, e le sue ceneri furono sparse nell'Oceano Pacifico. E così si conclude la storia di questa breve vita, che però ormai è nella leggenda e nei cuori di tutti per sempre.
Assolutamente, probabilmente anche un po' nell'aria che respiriamo, considerando che si sa, come dire, le particelle di tutte e tutti noi, quando poi moriamo, rimangono nell'aria e le respiriamo. Quindi un po' di Janis Joplin è con noi, non soltanto perché ci stiamo ascoltando Cosmic Blues e tutte le altre sue meravigliose canzoni, ma perché, come dire, il tutto è un ciclo che inizia, finisce, continua, come dice già Maria Gimbutas, come fu nel matriarcato e come di fatto ancora è, di quindi vita, morte, rigenerazione costante. Vi salutiamo con un altro splendido pezzo di appunto Janis Joplin, un pezzo del 1971 che, come comprenderete, uscì poco dopo la morte di Janis Joplin, che deriva dall'album Pearl ed è Cry Baby.
E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento dalle 2 alle 3 il lunedì e dalle 4 alle 5 il giovedì. Buon pomeriggio a tutte e tutti.
Buon pomeriggio a tutte e tutti e sentiamoci questa cover fantastica di Janis. Che urlo!
Just don't know why, but you know.